Benvenute e benvenuti a scuola. E da 4 settimane stiamo viaggiando sul territorio della sapienza poetica ellenistica, per la precisione in quel vasto spazio che è stato chiamato di stampo evangelico, e ci troviamo, come sapete, nei pressi di un significativo paesaggio intellettuale rappresentato dal testo della prima lettera ai Corinzi, o ai Corinzi che dir si voglia. Qui c'è un gioco filologico sul fatto che il latino non possiede la lettera Z in latino si esprime TI, e allora è questo passaggio a Corinzi che si è posto. Ormai siete tutte filologhe e filologi, per cui molti hanno detto: ma come mai c'è questa situazione? È interessante. E la prima lettera ai Corinzi, non so se siete andati a cercare questo testo su una Bibbia che avete sfogliato, guardato, cercato, fa parte di un'epistola, è una lettera, fa parte di un epistolario, come sapete, l'epistolario di Paolo di Tarso, che è una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, cioè un'opera che ha influenzato la letteratura di tutti i tempi, specialmente il genere letterario del romanzo in età moderna e contemporanea, che poi è quello che ci interessa di più per la natura del nostro percorso, un percorso di didattica della lettura e della scrittura che vuol far sì che chi partecipa prenda la buona abitudine di leggere 10 minuti al giorno e di scrivere 10 minuti al giorno, che è un grande investimento in intelligenza, tanto dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Ora, Paolo, dall'inverno dell'anno 50 all'incirca fino all'estate del 51, come sapete, vive a Corinto in una comunità, cioè la famosa ecclesia di Corinto, abbiamo detto. Anche abbiamo detto che poi ci occuperemo di questa parola chiave, la parola chiave ecclesia, che è una parola molto importante nel nostro glossario contemporaneo, no? Una comunità molto vivace, formata soprattutto da persone che non sono solo di formazione ebraica, cioè ebrei della diaspora sul territorio dell'ellenismo, ma soprattutto nella ecclesia di Corinto, in questa assemblea, in questa grande variegata assemblea, ci sono persone, si avvicinano persone di formazione pagana, greca, no? Ora, la maggior parte, per giunta, di queste persone sono di modesta condizione sociale, cioè sono quindi proletari. Oggi non si usa più questo termine tanto, di moda, ma l'ecclesia di Corinto, e ce ne siamo resi conto, se leggete questa lettera, vedete che Paolo fa tutto questo discorso sui più deboli, sui meno abbienti, su chi non ha nessun ruolo nella società, no? Non è casuale questo. Ma lo si capisce se si studia, se ci si alfabetizza tenendo conto di come nasce quest'opera, di come nasce un testo, no? E di dove vive, chi lo scrive, che formazione ha, se no si legge qualche cosa senza gustare, no? Senza capire, senza entrare in quel meccanismo. E quindi la lettura non è utile, no? E invece un'opera di questo genere è utile per chi cerca di approfondire meglio la propria fede, per chi cerca di studiare, di leggere, di mettere in attività il proprio pensiero, no? Poi ognuno scelga, la scuola non deve dire che cosa dovete scegliere. Quando Paolo si trova a Efeso, scrive ai Corinti perché in questa comunità si sono verificati dei fatti gravi, e Paolo ne viene al corrente attraverso una piccola delegazione di persone, due o tre o quattro persone, ma non sappiamo esattamente, che sono legate a lui. Paolo di Tarso non ha mai avuto nelle ecclesie molto seguito, anzi, era minoranza, ha sempre rappresentato un'esigua minoranza, no? E questo è significativo come fatto. E una piccola delegazione di persone che è legata a lui lo raggiunge a Efeso, o forse passa di lì, non lo sappiamo, e gli racconta i fatti. Sai che cosa è successo a Corinto nell'ecclesia? E gli racconta. Nella comunità di Corinto ci sono divisioni, ci sono scontri, ci sono difficoltà di convivenza, crisi familiari in atto, rigurgiti fondamentalisti, atteggiamenti di benefreghismo, attrazione per i culti pagani, consumismo sessuale offerto dalla città. Abbiamo parlato di quel grande mercato del sesso, no? Che è il tempio di Afrodite a Corinto, no? E soprattutto vi è poco decoro nel partecipare alla cosiddetta cena del Signore, cioè un argomento di cui ci occuperemo a breve. Abbiamo già detto la scorsa settimana che per quanto riguarda la parola comunità che noi stiamo usando, e che è una parola che viene usata soprattutto da un'opera che tutti conoscete bene, quasi, insomma, che si intitola Atti degli Apostoli, che citiamo sempre e continueremo a citare. Per quanto riguarda la parola comunità, nelle cosiddette ecclesie, di cui ci occuperemo a suo tempo, un tema ostico ma che va affrontato, il significato del termine non corrisponde alla realtà dei fatti, perché le comunità sono in realtà associazioni di gruppetti di persone molto eterogenei tra loro e in perenne conflitto ideologico tra loro. E questo è un motivo di grande vivacità culturale e di conflittualità permanente, ma è stato il motore che ha fatto sì che la buona notizia della risurrezione di Gesù si diffondesse sul territorio dell'ellenismo, perché in questa competizione, no, si aguzza l'ingegno. E quindi questa conflittualità, che poi gli Atti degli Apostoli hanno messo da parte pudicamente per dire siamo una comunità unita, no? In realtà non è mai esistita una comunità unita, è sempre esistita una forte frammentazione, ma quella è stata la carta vincente del cristianesimo, perché in questa conflittualità che c'è, in questa competizione tra i vari gruppi, e si va avanti, che ci ha insegnato Darwin in natura, che si compete per non estinguersi, e difatti non si estingue, si sa competere meglio, e così succede in cultura, nella cultura. Ora, quindi, vedete, intorno ai problemi molto plastici, quindi nati nella comunità di Corinto, Paolo cerca di dare delle risposte ai suoi interlocutori, cioè al piccolo gruppo che è più legato a lui e che lo interpella. Cioè Paolo si impegna a formulare dei responsi che siano coerenti con la buona notizia della resurrezione di Gesù. In greco buona notizia si dice euangelia, da cui deriva la parola Vangelo, e nel compiere questo sforzo culturale Paolo riesce a dare forma ad una serie di temi che costituiscono, poi costituiranno e costituiscono ancora oggi le linee ideologiche di base della Chiesa delle origini, e diventeranno poi il pensiero della Chiesa ecumenica, oggi diciamo della Chiesa universale. Ma non è che Paolo scriva allora la Chiesa universale, Paolo scriva delle persone, come fanno, come facciamo anche noi, a delle persone. Poi le sue lettere sono state conservate e sono diventate un documento importante, ma questo in un secondo momento, nella generazione, per la generazione che è venuta dopo. E la prima lettera ai Corinti è stata scritta tra l'anno 54 e 56 a Efeso, abbiamo detto, e sappiamo che è stata preceduta da un'altra lettera, E ce lo dice Paolo al capitolo 5, versetto 9, non so se siete andati a verificare, che abbiamo letto: vi ho già scritto di non avere nulla a che fare con chi vive nell'immoralità, come dire, non date coperture all'immoralità. Ma questa lettera prima della prima è andata perduta, ma noi sappiamo che Paolo non ha scritto sette lettere come sette lettere considerate autentiche di Paolo, ma ne ha scritte decine, decine, centinaia, dice, c'è una corrente di pensiero che ha minuzzato le sette lettere originali per vedere tutte le interpolazioni che sono state fatte e vengono fuori dei richiami, no? Che hanno una ramificazione notevole. Ora, lo schema della prima lettera ai Corinti è semplice, leggerla non presenta apparentemente alcuna difficoltà, neppure molto tempo, è un testo che si compone di 16 capitoletti che occupano 18 paginette, spero che abbiate appunto preso contatto con questo testo. Come abbiamo potuto constatare, nel testo della prima lettera ai Corinti ci sono molti punti su cui è necessario riflettere, però. E questo esercizio di riflessione sui punti più importanti in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e lo abbiamo in parte portato a termine nei due itinerari precedenti. Ora, naturalmente, non abbiamo ancora finito, ma forse nemmeno cominciato, di prendere in considerazione il testo della prima lettera ai Corinti, perché i temi più significativi noi li dobbiamo ancora incontrare. E sembra che abbiamo detto molte cose, ma infatti ci sono in questo testo almeno quattro elementi, quattro parole chiave, che sono fondamentali per la storia del pensiero umano e hanno condizionato e orientato la nostra cultura, la cosiddetta cultura occidentale e non solo, nel corso dei secoli. E di questi elementi ce ne dobbiamo occupare, no? E in un percorso di alfabetizzazione come il nostro, la conoscenza delle quattro parole chiave che prendiamo in considerazione contenute nel testo della prima lettera ai Corinti deve servire soprattutto per fare ricerca, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 1 del repertorio. Ora, il primo elemento importante, la prima parola chiave, che risalta nel testo della prima lettera ai Corinti, corrisponde ad un termine, naturalmente è scritta in greco, tutta la letteratura dei Vangeli è scritta in greco, quindi ad una parola chiave scritta in greco, che è la parola kerygma. Probabilmente avete già sentito nominare questa parola, è molto importante, avremmo tutti dovuto sentirla nominare, ma un termine che è stato tradotto e che si traduce anche con la parola annuncio. Ora, il kerygma è un annuncio pubblico, cioè oggi potremmo dire pubblicitario anche. Vogliamo, no? Quando vogliamo, no, abbiamo bisogno di uno slogan, di una serie di slogan. È un messaggio con il quale si sintetizza la forma e il contenuto di un oggetto, cioè di un prodotto. E questo è il kerygma, no? Se vogliamo propagandare la scuola degli adulti, noi, no, ma qui c'è il comitato degli studenti, ha passato l'estate, non avendo meglio da fare, ha passato l'estate, questo lo dico con la faccia di coloro i quali erano in vacanza, no, dove dicevate? E stavo pensando a quello, no, però no, non ho detto. Passato l'estate a cercare di dare un senso al kerygma, cioè al messaggio, per dire, ma insomma, chiudete le scuole, chiudete la scuola, no? Questo è. E sono stati trovati molti messaggi significativi e importanti, quindi il kerygma è stato messo in atto. Attenzione però, letteralmente, la parola kerygma significa nocciolo. Cioè, il nocciolo di un frutto, di uno di quei frutti che ha un unico seme, no? Quindi la ciliegia, la cocca, la pesca, quanti sono? No, quello è il carisma. E questo termine assume anche il significato metaforico di essere, quando diciamo, qual è il nocciolo del discorso? Ecco, no, avete capito. Cioè, il carisma è il nocciolo di una tesi, è il succo di un discorso, no? È la sintesi, no? Vieni al dunque, vieni al nocciolo, ecco, no? Ecco, quello è il carisma. Ora state attenti, perché tutte le volte che usate questo modo di dire e che vi trovate in una situazione di questo genere, siete in piena prima lettera ai Corinzi. Perché il clima è quello, cioè c'è una ricerca, no? Che arriva lì. Paolo di Tarso fa questa operazione intellettuale, attenzione, no? Perché noi abbiamo di questi personaggi un'idea oleografica, e invece hanno un valore enorme sul piano della cultura, proprio per quello che sono importanti questi personaggi. Andrebbero santificati per questo motivo. Oddio, Paolo non è un santo che ha molta... No? Non ha mai fatto miracoli particolari, non viene invocato, e quindi non ci sono santuari. In un perdente di successo proprio fino alla fine, ma comunque ha lasciato invece un'impronta indelebile nella storia della cultura. Ebbene, nel testo della prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, attenzione, dal versetto 1 al versetto 11, vedete che è un pezzo importante, un frammento importante della nostra identità culturale questo, no? E troviamo l'annuncio, il messaggio, il kerigma del cristianesimo, cioè la sintesi di quella che chiamiamo euangelia, cioè la buona notizia, cioè il Vangelo. Questa parola la si trova nella prima lettera ai Tessalonicesi per la prima volta, l'abbiamo studiata l'anno scorso. È per mezzo di questo messaggio, scrive Paolo, che siete stati salvati. Per mezzo del kerigma, quindi il kerigma salva. Quindi dobbiamo imparare anche noi a fare delle sintesi, ad arrivare al nocciolo, no? Perché è un momento salvifico, dico dal punto di vista culturale, poi non è di competenza della scuola fare degli annunci di tipo escatologico, messiani. Ci sono altre agenzie che coltivano questo campo. Ora, leggiamo il testo del kerigma, cioè i primi 11 versetti del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, no? Fratelli e sorelle, vi ricordo il kerigma, il nocciolo del messaggio, e lì c'è la parola kerigma, il nocciolo del messaggio, il kerigma di salvezza. Non basta tradurre l'annuncio, cioè bisogna entrare dentro la parola, difatti la traduzione viene proprio dal concilio. Il nocciolo del messaggio di salvezza che vi ho portato, che voi avete accolto e nel quale rimanete salvi, è per mezzo suo che siete salvati se lo conservate come ve l'ho annunciato, altrimenti avrete creduto in vano. Prima di tutto vi ho trasmesso l'insegnamento che anch'io ho ricevuto. Cristo è morto per i nostri peccati, come è scritto nel libro di Isaia. E qui Paolo, da buon fariseo, rimanda naturalmente all'Antico Testamento e naturalmente rimanda alla riforma dell'ebraismo. È morto per i nostri peccati, come è scritto nel libro di Isaia, ed è stato sepolto. È risuscitato, e qui c'è un riferimento forse al Salmo 16, forse conosce meglio Paolo, il terzo giorno, e qui c'è un riferimento al libro di Osea, del profeta Osea, come scritto nel libro di Osea, ed è apparso a Pietro, poi è apparso ai 12 apostoli, quindi a più di 500 discepoli riuniti insieme, la maggior parte di essi ancora in vita, mentre alcuni sono già morti. In seguito è apparso a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. Dopo essere apparso a tutti alla fine, è apparso anche a me, benché io tra gli apostoli sia come un aborto. Infatti io sono l'ultimo degli apostoli, non sono neanche degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Tuttavia, per grazia di Dio, io sono quello che sono. Scrive, no, in un contesto ebraico dire io sono quello che sono vuole dire, lui parla il greco, quindi se, ma in ebraico io sono quello che sono e Yahweh è e la sua grazia non è stata inefficace. Ho lavorato più di tutti gli altri apostoli, non io a dire la verità, ma la grazia di Dio che agisce in me. Questo è il nocciolo del messaggio che io e gli altri vi annunziamo e voi l'avete accettato. Ora, questo, vedete, è un brano molto importante, è un brano costruito da Paolo con una certa perizia e anche obtorto collo, diciamo così, perché mettendo da parte la propria rabbia e la propria indignazione. Quando Paolo decide di dare un posto importante a Pietro, nonostante con Pietro si sia preso a sassate, no? E anche con Giacomo, forse con Giacomo, questo Giacomo che viene citato è Giacomo il fratello del Signore. Pietro vuole e Giacomo, tutti e due in modo diverso, poi non si parlano comunque tra loro, Pietro e Giacomo. Giacomo vuole l'eredità del rabbi ebraico per la sua famiglia. Pietro vuole mantenere il messaggio di Gesù di Nazareth vicino al Tempio, quindi non vuole andare al di là del Tempio. E sono tutti problemi che studieremo con calma, perché è Paolo che cita queste cose, che ce le racconta in presa diretta. Poi dopo, sapete, gli Atti degli Apostoli, cioè il primo catechismo cristiano, un trentennio dopo, negli anni 90, scrive la storia in modo allegorico, cioè costruendo un catechismo, cioè, quindi non pensando alla storia, ma pensando a quelli che sono gli obiettivi che un catechismo deve raggiungere, no? Quindi in modo pastorale. Quindi eliminando tutti i contrasti, tutte le situazioni umane, che invece Paolo nelle sue lettere si racconta, no? E si racconta in modo autobiografico con grande efficacia. Allora, questo è un brano molto importante perché stabilisce per la prima volta, cioè, la linea ideologica, i termini del documento base e anche la piattaforma gerarchica nell'ordine delle apparizioni del risorto, no? E questa è una scelta che fa Paolo di Tarso, che poi verrà ripresa. La letteratura dei Vangeli viene dopo, i Vangeli propriamente detti arrivano nei decenni successivi, cioè, quindi è Paolo che scrive prima e costruisce una tradizione. Ora, con il Cherigma si proclama che la chiave di volta della salvezza intanto è l'Anastasia, cioè, che non è solo una bella ragazza, un bel personaggio letterario, poi come verranno tutti i personaggi letterari che si chiameranno così, in greco lo sapete, Anastasis, l'Anastasia è la risurrezione, Anastasia è la risurrezione. Quindi la risurrezione è la chiave di volta della salvezza. E la risurrezione si manifesta con le apparizioni del risorto. No? Cioè un risorto che, come poi metterà in evidenza la letteratura del Vangelo, ci tiene a mostrare le sue ferite per mettere anche in evidenza un paradosso, cioè non c'è resurrezione senza passione e tribolazione, no? E morte naturalmente. E per avvalorare questo concetto Paolo cita Il capitolo 53 del libro di Isaia, dove si parla della figura travagliata del servo di Yahweh, del servo del Signore, non so se avete letto questo capitolo, leggetelo perché è molto interessante, molto... noi l'abbiamo studiato nel percorso sulla sapienza poetica beritica e nell'anno 2007-2008. Ora, il Kerygma diventa l'atto costitutivo della Chiesa dei Vescovi. E molto significativa è la scala gerarchica, cioè la Chiesa, cosiddetta Chiesa dei Vescovi, si costruisce proprio intorno a questa idea di Paolo. Che Paolo costruisce questa gerarchia sulla base delle apparizioni del risorto. Al primo posto colloca Pietro. No? E poi di questo problema se ne è discusso a lungo e se ne continua a discutere, no? Tuttora. Cioè, tuttora si sta ponendo, no? Ecco questo problema, no? Quando si parla dell'unità dei cristiani, è chiaro che ci sono tutta una serie di comunità di cristiani che non sono cattolici e che dicono: ma il problema del primato di Pietro, come lo mettiamo? E lì scatta una discussione. È una discussione molto interessante, non solo ogni tanto mai non se ne parla poi di queste cose, no? Cioè, di solito si parla dei viaggi del Papa, le cose, no? Cioè, e poi questo passa in secondo piano. Perché Paolo, che ha litigato aspramente con Pietro nella sua visita a Gerusalemme, noi studieremo questi avvenimenti quando prenderemo in considerazione la lettera ai Galati, e lo mette al primo posto nella scala gerarchica. Ora, il primo motivo dipende da una riflessione che Paolo fa sul comportamento che, secondo la tradizione, ha avuto il Signore, Kyrios. Se il Signore, Kyrios, ha scelto Pietro, spiega Paolo, di mica lo scelgo perché mi è simpatico, anzi non mi è simpatico per nulla, no? Abbiamo litigato, non capisce niente, Pietro ha una testa, usa delle espressioni che non sono non si possono citare a quest'ora, siamo ancora in una fascia protesta, ma nei testi greci sono, il testo delle lettere si vede che sono stati addolciti nel corso del tempo, ma usa un linguaggio molto colorito e molto efficace perché c'è uno scontro molto duro, chissà che cosa gli ha detto Pietro a lui evidentemente, cioè, e quindi se il Signore, dice Paolo, ha scelto Pietro, cioè con tutti i suoi limiti, per primo lo ha scelto come suo apostolo, questo significa che ci sarà certamente una ragione che a noi, dice Paolo, in questo momento non è dato sapere, e quindi lui lo capisce, lui però fa un'allusione nei nostri confronti, cioè ha scelto Pietro perché la logica di Dio, di Yahweh, del Signore è paradossale, cioè sceglie le persone che sembrano essere le più inadeguate, no? C'è tutta una logica nuova, no? Che viene messa in gioco, no? nella società. Cioè la società in mano ai potenti, ai ricchi, agli strafottenti, è per quello che va tutto male, è per questo che il male si riproduce, cioè bisogna rovesciare, e questo è il pensiero di Dio, che rovescia paradossalmente tutte le gerarchie, no? E questo è un messaggio, noi ci siamo abituati a sentire queste cose, ma durante l'ellenismo diventa davvero provocatorio questo messaggio. Anche perché tre quarti della popolazione è schiavizzata e capisce benissimo che cosa voglia dire, no? Essere in quella condizione e non contare nulla e cominciare invece a contare, no? Cominciare invece a contare. Ora, questo discorso vale anche oggi, no? C'è poco da fare. Il secondo motivo per cui Paolo mette Pietro per primo al posto nella scala gerarchica è tattico. Paolo è uno stratega e in questo modo Paolo riesce a portare la figura di Pietro sul territorio dell'ellenismo, anche se Pietro non ne voleva sapere di far uscire da Gerusalemme il messaggio della salvezza. Cioè tutti sapevano che il Signore aveva scelto Pietro. Pietro non ne vuole sapere di staccarsi dal Tempio, non vuole uscire da quella che è la mentalità giudaica. Paolo dice, vabbè, aspetta a me, allora io lo faccio parlare, facendogli, intanto le comunicazioni allora erano molto lente, perché poi non lo ha neanche più visto, non sappiamo esattamente, no, la fine di Pietro. No. Ora, tutti pensiamo che sia stato a Roma. A Roma Pietro non c'è mai stato. No, questo è un dato di fatto storico molto preciso. Cioè, inutile insistere su questo discorso che fa parte della tradizione. Sì, fa parte della tradizione. E la tradizione comincia a metterla in gioco Paolo. No? Ma gli Atti degli Apostoli lo avrebbero detto. No, in realtà questo non lo dicono, no? Cioè il cadere. Perché? Ma perché questa situazione non si è verificata e sarebbe fare un torto grave a Pietro, perché lui pensava, da buon ebreo, con la sua mentalità credente in tutto quel meccanismo religioso che era il meccanismo dell'ebraismo, che l'ebraismo doveva essere riformato e attraverso Gesù di Nazareth lo si poteva riformare. Ma lo si poteva riformare ricostruendo il regno di Israele, cioè, no, aspettando che Gesù ritorni alla testa di un esercito che scacci gli invasori e che rinasca quello Stato che poi non era mai nato. No, Paolo invece, che ha una mentalità assolutamente diversa nell'ellenismo, capisce che è sulla via della cultura, della filosofia, dell'umanesimo, no, che si costruisce un ebraismo nuovo, no? La riforma dell'ebraismo. Ora, la tattica di Paolo quindi è quella di far diventare Pietro il primo testimone della risurrezione in tutte le città dell'ellenismo, soprattutto a Roma, in modo che lo spirito di Gerusalemme si dilati ampiamente in senso ecumenico, e difatti così è avvenuto. Ecco, questo è il dato di fatto storico, che lo spirito di Gerusalemme si è comunque dilatato, no? E non è lì lo spirito di Gerusalemme uno spirito oleografico dove tutti si volevano bene, anzi gli apostoli erano tutti gli uni contro gli altri ad un certo punto, no? Se pensate al paradosso formidabile che c'è nel Cenacolo, dove la figura chiave è quella del traditore, no? È evidente che, cioè, tutto è paradossale ed è molto significativo. È significativo anche il fatto che, per quanto riguarda le testimonianze della risurrezione, attenzione, la letteratura dei Vangeli poi farà i conti con una realtà invece, una realtà che in questo momento Paolo mette da parte perché forse non lo sa neanche lui, perché non sa quasi nulla di Gesù di Nazareth e Paolo di Tarso. Nei Vangeli poi viene fuori questo fatto, no? È vero che ci sono dei testimoni della risurrezione, ma inequivocabilmente i primi testimoni, le prime testimoni della risurrezione sono delle donne. Ora, poi le donne sono state messe da parte, però sono quelle che vanno lì e che portano, chi porta il messaggio della risurrezione, anzi, chi vede per primo Gesù risorto, no, non mi toccare, no, perché sono in una condizione in cui, no, se tu mi tocchi sparisco, no, sono delle donne, sono le donne, e poi la letteratura del Vangelo, quando lo studieremo, lo vedremo, perché la letteratura, i Vangeli propriamente detti nascono dopo, le donne arriveranno al Cenacolo, diciamo, abbiamo visto il Signore lì sotto, Pietro cosa dice? Ma va, come al solito voi donne, vi immaginate delle cose, e poi dopo invece, quindi evidentemente il dibattito è ancora tutto in corso, e evidentemente Paolo è al corrente di dati molto approssimativi, su Gesù di Nazareth. E ora, la lista gerarchica serve soprattutto a Paolo per inserire se stesso a pieno titolo come apostolo, no? Quello è la motivazione che lui ha. Quindi Pietro sta per primo, certamente, però apostolo sono anch'io, e in questo momento sono io che scarpino. Infatti lo dice sempre: chi è che fa, chi è che ti dà, chi è che ha lavorato più di tutti qui, quelli che stanno a Gerusalemme là davanti a te? Qui c'è la polemica sempre in corso, ed è una polemica che fa da motore poi a tutta l'espansione del cristianesimo. La lista gerarchica serve a Paolo soprattutto per inserire se stesso a pieno titolo come apostolo, e lo fa apparentemente con umiltà. Ma guardate, sul tema della apparente umiltà di Paolo di Tarso noi ci torneremo strada facendo, perché la sua è un'apparente umiltà, cioè in realtà lui ha una linea ben precisa che vuole mettere in atto e che metterà in atto con grande sagacia, con grande fede, con fede, con speranza e con la capacità anche di donare gratuitamente, insomma, molte energie della sua vita, no? Quindi non indifferente. Però evidentemente lo fa con una strategia molto precisa. Noi abbiamo detto che il Cherigma mette in primo piano la risurrezione, l'anastasia, e di conseguenza noi non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione di riflettere in funzione della didattica della lettura e della scrittura, come abbiamo fatto altre volte, no? Ma cioè l'anastasia, dove andiamo ad incontrarla noi? Andiamo ad incontrarla a San Pietroburgo, dove volete trovarla l'anastasia. Per attuare questo incontro noi usiamo uno strumento di locomozione agilissimo, cioè usiamo un romanzo, cioè usiamo uno dei romanzi più palpitanti ed enigmatici della storia della letteratura, per i personaggi, per le parole chiave, per le idee che contiene e per la continua esegesi sulle lettere dell'epistolario di Paolo di Tarso che contiene, no? Perché lo sappiamo come funziona questo travaso culturale. Questo romanzo tutti lo avete sentito nominare, si intitola L'idiota ed è stato scritto da un certo Fyodor Dostoevskij, e penso che molte e molti di voi l'abbiate letto, non so. Questo è comunque uno di quei romanzi da leggere e soprattutto da rileggere periodicamente, perché è un classico e come tutti i classici serve per essere riletto, per capire come siamo cambiati, perché la misura, la letteratura serve per questo, e quindi per fare una riflessione profonda su quella che è la nostra vita attuale, la nostra vita quotidiana, e anche per consolarci. Ora, perché presentiamo questo romanzo e ne leggiamo due pagine? Beh, intanto lo sapete già, c'è una ragione legata agli intrecci filologici tra i grandi romanzi e l'epistolario di Paolo di Tarso. E l'epistolario di Tarso ha influenzato la storia della letteratura, ha influenzato le scrittrici e gli scrittori più portati come Dostoevskij alla coscienziosa riflessione. E voi sapete che con la dicitura coscienziosa riflessione le studiose e gli studiosi hanno definito il metodo filosofico di Dostoevskij. Dostoevskij è un filosofo che scrive romanzi, e il concetto fondamentale della sua filosofia è quello di stimolare nelle persone una coscienziosa riflessione, perché possano prendere coscienza dell'esistenza umana e della presenza del male, in modo da poterne attenuare il più possibile le conseguenze, se è possibile. Oggi Dostoevskij viene universalmente considerato quindi un filosofo che si esprime scrivendo romanzi, e conosciamo anche il catalogo delle sue opere, no? Dostoevskij 1821-1881. Ne citiamo alcune, no? Le notti bianche, i demoni, Memorie del sottosuolo, Diario di uno scrittore, dell'eterno marito, Umiliati offesi, Il giocatore, Delitto e castigo. I fratelli Karamazov, a proposito dei fratelli Karamazov, mi viene in mente una cosa, dei fratelli Karamazov, i fratelli Karamazov, no, cioè il romanzo intitolato I fratelli Karamazov, noi li abbiamo avvicinati a primavera, no, alla fine non è una presenza, non è una convivenza facile con i fratelli Karamazov, però proprio per questo bisogna leggere questo romanzo. Alla fine del la domanda è dopo, a che punto siete della lettura dei fratelli Karamazov? No, se io ho ricominciato e sono qui. No, io già letto ora, poi ho ripreso perché ci sono alcune cose che ora torniamo a me, cioè torniamo all'idiota. C'è una persona che vuole per forza di cose mettere in evidenza che leggere è una cosa importante. Ci vuole, per leggere i fratelli Karamazov, ci vuole un annetto, a 4 pagine al giorno. Guardate che, non so se guardate, se ogni tanto sfogliate i giornali quotidiani, sempre più editorialisti citano i fratelli Karamazov, citano un capitolo che noi abbiamo letto tutto intero, del grande inquisitore, tutti ne citano, ne parlano, no? Nessuno sa di che cosa stanno parlando, ma comunque lo citano, anche perché di solito l'intelligenza pensa che tutti siano alfabetizzati e che parlano un paese dove l'81% è fratelli Karamazov, ha letto qualche decina di migliaia di persone in Italia. Ma non è, quindi non è un problema, ecco, per quello che si può leggere, no? Si può cominciare a leggere. Torniamo all'idiota, che è un altro romanzo da leggere, sempre al ritmo di 4 pagine al giorno. In questo romanzo uno dei personaggi chiave è proprio un'Anastasia, Anastasia Filippovna, cioè che è un personaggio metaforico molto significativo. Cioè tutte le volte che Dostoevskij usa questo personaggio, non lo usa a caso, cioè usa un personaggio che lui chiama così, non lo fa a caso. Cioè lo fa per rimandare ad una riflessione coscienziosa che noi dobbiamo fare. Anche lui pensava che noi conoscessimo bene l'epistolario di Paolo di Tarso, quasi a memoria come lo conosceva lui, perché quando è andato in Siberia aveva un libro solo, la Bibbia, quindi se l'è letto bene quelle decine e decine di volte, la Bibbia che gli avevano dato per strada le mogli di altri deportati che erano stati a trovare loro e gli avevano regalato questo testo, questo libro. Il dottor Ischi le racconta tutte queste cose, poi la sua vita è un po' come un romanzo. E è un personaggio metaforico, Anastasia, qui molto significativo, cioè uno dei personaggi emblematici del romanzo. Sappiamo quindi che la parola Anastasia in greco significa resurrezione. Questo nome quindi non è stato scelto casualmente dallo scrittore. Anastasia è una ragazza molto bella, la sua bellezza viene esaltata in un ritratto che la raffigura, e questo ritratto è come se fosse una vera e propria icona religiosa, no? Per il modo con cui Dostoevskij lo descrive via via, perché Anastasia è bella come il concetto della resurrezione. Ma questa bellezza è tormentata, perché è bella ed è tormentata, no? Perché? Ma perché non può esserci resurrezione senza sofferenza, senza passione, senza la morte che così come si esprime Paolo di Tarso nel Cherisma, no? Contenuto nel testo della prima lettera ai Corinti che abbiamo letto appena poco tempo fa, pochi momenti fa. Ora, per giunta, sappiamo che Dostoevskij nella sua vita, non lo sapete, ha vissuto un'esperienza tormentata che ha sempre considerato come se fosse una resurrezione, un'esperienza di ritorno alla vita. Scrive Dostoevskij: sono stato baciato da una bellissima fanciulla di nome Anastasia, cioè dalla resurrezione, sono stato baciato dalla resurrezione. E questo episodio che noi conosciamo, anche molti di voi lo conoscono, lo abbiamo raccontato più volte, ma lo scrittore lo fa raccontare proprio dal personaggio principale del romanzo, il principe Myshkin, che viene considerato idiota, ma sappiamo che nel 1848 a San Pietroburgo Dostoevskij milita nella Lega della Pace e della Libertà. È giovane, vuole cambiare le cose insieme ad altri giovani. Questa Lega è un gruppo di giovani che si definisce socialista e comunista. Il 1848 è l'anno in cui viene pubblicato il manifesto di Marx ed Engels. Anche il manifesto di Marx ed Engels è pieno di citazioni delle lettere di Paolo di Tarso. Lo vedremo quando ci arriveremo a suo tempo. Ora, che cosa fanno questi giovani? Cioè, questi giovani manifestano sulle piazze contro la miseria, per la pace, contro la repressione della polizia zarista, contro la pena di morte, contro il sottosviluppo in cui sono tenute le classi più umili. E il 23 aprile del 1849 Dostoevskij viene arrestato insieme ad altri, una retata, un'operazione di polizia, rinchiuso nella fortezza di Pietro e Paolo. Non so se siete stati a San Pietroburgo mai, andateci, è una città bella, ci sono molti richiami alla cultura italiana, anzi i più importanti sono richiami alla cultura italiana in questa città, quindi. E il 16 novembre viene condannato a morte insieme agli altri rivoluzionari che sono stati. Il 19 dicembre lo zar Nicola I commuta la condanna a morte con la deportazione in Siberia, ma lo fa con raffinata crudeltà. Quando lo vengono a sapere i condannati? Lo vengono a sapere quando si trovano davanti al plotone d'esecuzione e quando l'ufficiale che comanda ha già dato l'ordine di puntare. Quindi vivono un'esperienza davvero terribile e drammatica. A quel punto lì, lo zar, quindi. Ora, questa atroce esperienza, lo scrittore la rievoca proprio attraverso il principe Myshkin nel secondo capitolo dell'Idiota. E quindi, leggete. Ora, del testo dell'Idiota, leggiamo un frammento per mettere in evidenza un intreccio filologico che ci interessa. Cioè, ricordate l'ultimo brano che abbiamo letto nello scorso itinerario tratto dal primo capitolo della prima lettera ai Corinti? Ebbene, proprio dal capitolo primo della prima lettera ai Corinti Dostoevskij prende spunto per rafforzare l'idea cardine del kerygma cristiano, cioè non c'è resurrezione, questo è scritto nel kerygma, senza tribolazione, senza passione, anzi senza morte, naturalmente. Leggiamo dall'Idiota. Dopo aver raccontato l'episodio, il principe Myshkin aggiunse: chi ha detto che la natura umana è in grado di sopportare questo senza impazzire? Forse esiste una persona alla quale hanno letto la sentenza, gli hanno lasciato il tempo di torturarsi e poi hanno detto: va, sei graziato, come se Cristo, che è sapienza e potenza di Dio, ti sussurrasse: vieni, sei risorto, perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Guardate quelli che Dio ha chiamati, vi sono forse dal punto di vista umano molti sapienti o molti potenti o molti personaggi importanti? No, Dio ha scelto coloro che vengono considerati insignificanti per coprire di vergogna i sapienti, ha scelto quelli considerati deboli per distruggere quelli che si credono forti, Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza o sono disprezzati o considerati come se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa, così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio. Ora, chi come noi, no, è entrato in contatto con il testo della prima lettera ai Corinti, non fa nessuna fatica a cogliere l'intreccio. Lo abbiamo letto alla fine del percorso questo brano la scorsa settimana, dicendo lo leggiamo perché dovremo fare, poi dovremo dipanare un intreccio filologico con l'uso della citazione paolina, che senza dubbio, vedete, rafforza l'idea che lo scrittore vuole esprimere. Dio salva in modo paradossale, no? Attraverso la tribolazione, attraverso la passione. Perché? Si chiede anche Dostoevskij. Perché? Si chiede anche il principe Mishkin, no? Guardate sul punto 2 del repertorio. C'è il protagonista dell'Idiota, il principe Mishkin, che è uno dei personaggi letterari più riusciti della storia della letteratura di tutti i tempi. È l'ultimo erede di una grande famiglia decaduta. È una persona molto particolare che possiede una sensibilità spirituale eccezionale. Perché è un idiota? Perché viene considerato un idiota? Perché ha una fiducia assoluta negli altri, ma i rapporti umani non sono così limpidi, non sono così trasparenti, provvisti di glasnost, di trasparenza. Questa è una parola che abbiamo conosciuto tardi, ma si trova in Dostoevskij. Il principe Mishkin è un personaggio caratterizzato fin dall'inizio dalla positività, cioè in pratica non ha mai vissuto in società. Lui è cresciuto in un villaggio svizzero dove è guarito da una malattia nervosa che lo porta ad essere indifeso e fiducioso nel prossimo. Di ritorno in Russia si scontra con una società malata e crudele, dove il suo atteggiamento bonario ed innocente è considerato da idiota, no? Un comportamento quindi da persona debole, da persona strumentalizzabile, ma non lo è per nulla. Egli si lega contemporaneamente a due donne con quell'affetto che lui solo sa tributare ad ogni essere umano: alla viziata e capricciosa Glaia e ad una donna molto bella dal carattere complesso e sfuggente che si chiama Nastasia Filippovna, appunto. E ora, la lettura di questo romanzo, sapete, ci porta dentro ad una intricata sequenza di avvenimenti raccontati con un ritmo incalzante. Ora, le linee generali della trama le possiamo ricordare anche perché sono note, no? Beh, c'è stato anche un famoso sceneggiato televisivo quando la televisione era in bianco e nero. Beh, non vi siete giovani, non vi ricordate. Ora queste cose oggi non si fanno più. Cioè, di Nastasia Filippovna è innamorato anche Rogozin, che è un conoscente del principe, incarnazione di quel principio del male che non manca mai, no, nei romanzi di Dostoevskij. Ora, Rogozin diventa sempre più geloso, no, per il rapporto ambiguo che lega Mishkin a Nastasia Filippovna, e quindi tenta prima di uccidere l'amico e infine uccide questa ragazza, no? La resurrezione, l'Anastasia e la passione, vedete, ci vuol dire Dostoevskij, sono legati paradossalmente, ed è per questo che sceglie inevitabilmente questo nome. Ora, Rogozin veglia sul cadavere di Nastasia per una notte intera insieme a Mishkin, che in questa circostanza ripiomba nel suo stato idiozia, con un ritorno finale allo stato di purezza dell'infanzia, come rifiuto del male del mondo, come unico moto di autodifesa possibile per il protagonista, che non sa vivere in una società così malevola come quella nella quale vive. Ora, gli appunti preparatori al romanzo mostrano come fosse intenzione di Dostoevskij creare una figura di assoluta, incontaminata purezza che cerca di redimere il mondo con la sua innocenza, simile, a detta dello scrittore, a Cristo, no? Il principe Mishkin dovrebbe riflettere questo personaggio, ma anche a Don Chisciotte, no? In quanto la bestialità dell'uomo lo costringe a rientrare nel suo stato di follia per non contaminarsi. no? Per non contaminarsi, entro, quindi mi chiudo, ecco, un'autostruttura di difesa. Il principe Mishkin, dicevamo, è senz'altro il più bel personaggio creato da Dostoevskij, probabilmente, ed è certamente uno dei più affascinanti della letteratura mondiale. Ora, nella intricata rete di avvenimenti che racconta questo romanzo, scorre un'immensa mole di materiale, soprattutto citazioni che danno vita a significativi intrecci filologici, e le citazioni più numerose sono quelle che riguardano la letteratura del Vangelo, come sempre in Dostoevskij, soprattutto provenienti dal libro dell'Apocalisse di Giovanni, che studieremo a suo tempo, e dalle lettere di Paolo di Tarso, che stiamo studiando sul territorio dell'Ellenismo. Anche l'Apocalisse di Giovanni è una straordinaria opera ellenistica, una delle opere più importanti della storia del pensiero. Poi dobbiamo ricordare che in questo romanzo emergono anche i temi della cronaca giudiziaria russa di quel momento e i temi molto interessanti del dibattito in corso nel movimento socialista internazionale. Tutto, temi e personaggi nell'Idiota, si fondano in un testo enigmatico ma chiaro, i cui significati non si consumano in un'unica lettura. Cioè, questi grandi romanzi, come diciamo sempre in funzione della didattica della lettura e della scrittura, vanno letti un certo numero di volte nella vita per conoscere i molteplici significati che racchiudono in loro. Ora, Dostoevskij, questo romanzo, comincia a scriverlo in Svizzera, a Ginevra, nel 1868, quando era lì per un congresso, appunto, della Lega della Pace e della Libertà, che poi si era internazionalizzata questa associazione. E c'era anche un certo Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, a quel congresso, a proposito di celebrazioni che noi dobbiamo fare, diciamo. Ora, nel novembre del 1868, appunto, ci siamo, Dostoevskij si stabilisce a Firenze, quindi è stato nostro concittadino, con la moglie, e vi resta fino a luglio del 1869. Ed è proprio in questo periodo fiorentino che porta a termine l'Idiota. Ora, ci sono tracce della presenza fiorentina di Dostoevskij? Beh, fate una piccola ricerca in proposito, perché è interessante, ce l'abbiamo qui. Firenze sarebbe questa piccola cittadina vicino alla grande metropoli di Bagnaripoli o di Compiotti. Però ci sono delle cose, ci sono comunque delle cose interessanti anche lì, no? Lì dico, a Firenze. Ora, L'Idiota è un romanzo avvincente. Questo testo permette alla lettrice e al lettore di esercitarsi in coscienziose riflessioni, e leggerlo in parallelo allo studio delle lettere di Paolo di Tarso è un metodo efficace per potenziarne i significati. Avete già sentito prima, no, che il Dostoevskij cita, no, un bel frammento della lettera ai Corinzi per mettere in evidenza un'esperienza che lui ha vissuto in prima persona, e che non poteva trovare parole migliori, più efficaci. Anzi, si convince che il cherigma è il messaggio che lo salva in fin dei conti. Però perché c'è il male allora? No, la sua ricerca va avanti. Ora, ne leggiamo ancora alcune pagine. Siamo, guardate, nel salotto, entriamo nel salotto di una generalessa. Generalessa, sapete come succede, non nella lingua russa, la generalessa perché è moglie di un generale, cioè le mogli di solito prendono c'è un attributo che le distingue in funzione di quelli che sono i mestieri dei mariti, no? Quindi la generalessa è Elisabetta, che è un personaggio significativo, e lì sono presenti le sue tre figlie, le famose figlie della generalessa. Siamo nello studio di Gravila, che in cui diminutivo è Gania, e leggiamo, è chiaro che è un frammento e quindi è svincolato dalla trama. Quando il principe Mishkin tacque, lo guardarono tutte sorridendo, perfino Aglaia, ma specialmente Elisabetta. Ecco passato l'esame, esclamò essa. Voi credevate, egregie signorine, che sareste state voi a prenderlo sotto la vostra protezione come un poveretto. Invece lui, che appena si degna di scegliervi, con la riserva per giunta, che verrà quindi raso, eccovi messe nel sacco. E io ne ho piacere, ma soprattutto è nel sacco Ivan Fiodorovich. Bravo principe, poco fa avevamo raccomandato di sottoporvi a un esame. Quello poi che avete detto del mio viso è la pura verità. Io sono una bambina e lo so, lo sapevo già prima che veniste. Voi avete per l'appunto espresso il mio pensiero con una sola parola. Il vostro carattere credo che si accordi perfettamente col mio, e ne sono assai lieta. Ci somigliamo come due gocce d'acqua. Attenzione che c'è tutta l'ironia di Dostoevsky, perché l'idiota, e lei, questa Elisabetta. Solo che voi siete un uomo, io sono una donna, in Svizzera non ci sono stata, ecco l'unica differenza. Non abbiate fretta, mamma, esclamò Aglaia. Il principe ha detto che, facendoci tutte le sue confidenze, ha avuto in mente una sua idea particolare e non ha parlato da sempliciotto. Sì, sì, dissero ridendo le altre due. Non canzonate, cara, egli forse è più accorto di tutte voi tre insieme. Vedete, ma perché, principe, non avete detto nulla di Aglaia? Aglaia aspetta, e io pure. Ma non posso dir nulla, lo dirò poi. Perché? Mi sembra che si faccia notare, si fa notare. Voi, Aglaia Ivanovna, siete una bellezza straordinaria, siete così bella che si ha paura di guardarvi. E nient'altro, e le caratteristiche, insiste la generalessa. La bellezza è difficile giudicarla, io non ci sono ancora preparato, la bellezza è un enigma. Vuol dire che ad Aglaia avete proposto un enigma, disse Adelaida. Risolvilo dunque, Aglaia. Ma è bella, principe? È bella? Straordinariamente, rispose con calore il principe dopo aver gettato ad Aglaia un sguardo rapito. Quasi come Anastasia Filippovna, sebbene il viso sia affatto diverso. Tutte si scambiarono un'occhiata di meraviglia. Come chi? Disse strascicando la generalezza. Come Anastasia Filippovna? Dove avete veduto Anastasia Filippovna? Che Anastasia Filippovna? Poco fa Gabriella ne mostrava il ritratto a Ivan. Come? Ha portato il suo ritratto a Ivan? Per mostrarglielo. Oggi Anastasia Filippovna ha regalato il suo ritratto a Gabriella e lui l'ha portato qui per mostrarlo. Lo voglio vedere, sbottò a dire la generalessa. Dov'è quel ritratto? Se gliel'ha regalato, deve averlo lui. E lui è certo ancora nello studio. Il mercoledì viene sempre a lavorare e non se ne va mai prima delle 4. Si chiami subito Gabriella, ma no, non mi struggo poi tanto dal desiderio di vederlo. Fate per favore, principe, cioè andate nello studio, caro, prendete lì il ritratto e portatelo qui. Dite che è per vederlo, ve ne prego. Non c'è male, ma è un po' troppo semplicione, disse Adelaida quando il principe fu uscito. Sì, un po' troppo, confermò Alessandra, tanto da essere perfino ridicolo. L'una e l'altra non parevano aver espresso tutto il loro pensiero. Del resto, con le nostre fisionomie se l'è cavata bene, disse Aglaia. Ci ha lusingate tutte, anche mamma. Non fare dello spirito, ti prego, esclamò la generalessa. Non è stato lui a lusingarli, ma io sono rimasta lusingata. Tu credi che volesse cavarsela? Domandò Adelaida. A me pare che non sia così sempliciotto. E dagli, esclamò la generalessa adirandosi. Secondo me, voi siete ancora più ridicole di lui, sempliciotto ma furbo, nel senso più nobile della parola, si intende, proprio come me. Certo, ho fatto male a lasciarmi fuggire la circostanza del ritratto, rifletteva il principe, nell'andare verso lo studio, sentendo come un rimorso. Ma forse ho fatto bene a lasciarmela fuggire. Cominciava ad allenarvi una strana idea, non ancora del tutto chiara però, Caprila era ancora seduto nello studio immerso nelle sue carte, non prendeva dunque a UFO il suo stipendio dalla società per azioni. Si turbò indicibilmente quando il principe chiese il ritratto e raccontò in qual modo le signore ne erano venute a conoscenza. Che bisogno avevate di chiacchierare? Esclamò con un rabbioso dispetto. Non sapete nulla voi, idiota, borbottò tra sé. Scusatemi, Gabriela, l'ho detto proprio senza pensarci, è venuto nel discorso. Ho detto che Aglaia è quasi bella come Anastasia Filippovna. Gania lo pregò di fornirgli maggiori particolari, cosa che il principe fece. Gania tornò a guardarlo con espressione beffarda. Ce l'avete proprio con Anastasia Filippovna? Borbottò, ma non terminò la frase e divenne pensieroso. Era visibilmente agitato. Il principe gli rammentò il ritratto. Sentite, principe, disse ad un tratto Gania, come se un'idea improvvisa lo avesse illuminato, vi devo chiedere un immenso favore. Ma davvero non so se si turbò e non finì. Voleva prendere una decisione e voleva lottare con se stesso. Il principe aspettava in silenzio. Gania lo osservò ancora una volta con uno sguardo fisso, scrutatore. Principe, riprese a dire, adesso di là. Per un certo caso veramente bizzarro e comico, del quale io non ho colpa, insomma, di là sembra che siano un po' in collera con me, di modo che per qualche tempo non ci voglio andare, se non mi chiamano. Ora, avrei urgente necessità di parlare con Aglaia, e le ho scritto qualche parola. Nelle sue mani apparve un foglietto piegato, ma non so come fargliele avere. Non vorreste voi, principe, consegnarle ad Aglaia subito, ma a lei personalmente, in maniera, voglio dire, che nessuno veda, capite? Non è un segreto, non c'è nulla di speciale, ma lo farete? La cosa non mi va troppo, rispose il principe. Ah, principe, ma è indispensabile, disse Gania pregandolo. Credetemi, si tratta di un caso estremo. Per mezzo di chi lo potrei mandare? È una cosa di suprema importanza per me. Gania aveva una gran paura che il principe non la consentisse e lo guardava negli occhi con trepida e supplichevole espressione. Va bene, lo consegnerò, ma che nessuno se ne avveda, supplicò ancora Gania tutto lieto. E sentite, principe, posso contare sulla vostra parola d'onore? Ma certo, non lo mostrerò a nessuno, disse il principe. Il biglietto non è sigillato, ma si lasciò sfuggire Gania nella sua agitazione, ma si arrestò vergognoso. Oh, non lo leggerò, rispose il principe con tutta semplicità. Poi prese il ritratto e uscì dallo studio. Gania, rimasto solo, si strinse il capo fra le mani. Egli non poteva più tornare alle sue case, tanto era agitato e ansioso, e si mise a camminare da un angolo all'altro dello studio. Il principe, intanto, se ne andava pensieroso. Lo aveva impressionato sgradevolmente quell'incarico, e anche il fatto di quel biglietto di Gania ad Aglaia. Ma quando due stanze lo separavano ancora dal salotto, si fermò all'improvviso come ricordandosi di una cosa. Si guardò intorno, si accostò a una finestra dove c'era più luce e si mise ad osservare il ritratto di Anastasia Filippovna. Pareva volesse risolvere un enigma che era celato in quel viso e che già dinanzi lo aveva colpito. Quel viso non comune per bellezza, peraltro ancora lo colpì più fortemente di prima. C'era un nesso, un orgoglio senza limiti e un disprezzo che era quasi odio, e nello stesso tempo un certo che di fiducioso, di meravigliosamente ingenuo. Tale contrasto suscitava perfino in chi guardava quei lineamenti un senso di pietà. Quasi insopportabile era quella bellezza vagliante, quella bellezza del volto pallido, delle guance quasi infossate, degli occhi ardenti. Strana bellezza. Il principe la fissò per un minuto, poi di colpo si riscosse, si guardò intorno, avvicinò in fretta il ritratto alle labbra e lo baciò. Quando di lì a un minuto entrò nel salotto, il suo viso era perfettamente tranquillo, ma aveva appena messo piede nella sala da pranzo quando sulla soglia si incontrò con Aglaia, che usciva, era sola. Gabriela mi ha pregato di consegnarvi questo, disse il principe porgendole il biglietto. Aglaia si fermò, prese il biglietto e guardò il principe in modo strano. Non c'era nel suo sguardo il minimo turbamento, forse gli traspariva soltanto una certa meraviglia, e anche quella sembrava riferirsi unicamente al principe. Col suo sguardo Aglaia pareva chiedergli in qual misura si trovasse immischiato con Gania in questa faccenda. Stettero l'uno di fronte all'altra per qualche istante. Alla fine un che di beffardo si disegnò sul volto di lei. e la sorrise leggermente e passò oltre. La generalessa, in silenzio e con una certa sfumatura di sdegno, considerò per qualche tempo il ritratto di Anastasia Filippovna che ella teneva dinanzi a sé col braccio teso. «Sì, è bella», disse poi, «molto bella, anzi, io l'ho veduta due volte, ma solo da lontano». «Sicché a voi piace questo genere di bellezza?» domandò d'improvviso, voltandosi verso il principe. «Sì, questo», rispose il principe con un certo sforzo. «Proprio questo volete dire?» «Proprio questo, perché in quel viso c'è molta sofferenza, una passione», proferì il principe quasi involontariamente, quasi parlando a se stesso, anziché rispondere alla domanda. «Forse voi farneticate», concluse la generalessa, e con gesto altero posò il ritratto sulla tavola lontano da sé. Alexandra lo prese, Adelaida le si avvicinò, e tutte e due si misero ad osservarlo, e in quel mentre Aglaia tornò nel salotto. «Che forza!» esclamò Adelaida, fissando avidamente il ritratto di dietro la spalla della sorella. «Dove? Che forza?» domandò brusca la generalessa Elisabetta. «Una bellezza come questa è una forza», disse Adelaida con calore. «Con una bellezza simile si può capovolgere il mondo». E se ne andò, pensosa, al suo cavalletto. Aglaia volse al ritratto per uno sguardo, socchiuse gli occhi, porse il labbro inferiore e andò a sedere in disparte, incrociando le braccia. La generalessa chiamò il servo e ordinò: «Chiamate qua Gravila Ardilonovic, è nello studio?» «Beh, ce n'è abbastanza per farsi venire delle curiosità, no?» quindi andate a leggere. «Una bellezza come questa è una forza, no?» disse Adelaida con calore. «Con una simile bellezza si può capovolgere il mondo». Cioè, quindi la bellezza di Anastasia capovolge il mondo, così come la bellezza della risurrezione, Anastasia, si manifesta con la sapienza e la potenza di Dio. Guardate sul punto 3 del repertorio, e difatti dopo il termine cherigma, la seconda parola fondamentale che troviamo nel testo della prima lettera ai Corinti corrisponde alla parola exousia. Avete mai sentito questa parola?
No.
Ebbene, è una parola fondamentale della nostra identità culturale, per Bacco. Cioè, il significato letterale della parola exousia è è una manifestazione di potenza e di sapienza. L'esusia è la manifestazione della potenza e della sapienza di Dio. In questo senso la usa Paolo di Tarso. È una manifestazione di potenza, letteralmente, nel vocabolario dell'ellenismo. Paolo di Tarso prende questa parola e nel suo glossario, no? Questa parola greca diventa la manifestazione della potenza e della sapienza di Dio. Questa parola, ovviamente tradotta in italiano, noi l'abbiamo già sentita leggere più di una volta, perché conosciamo il brano che la contiene, cioè abbiamo letto, no, il primo capitolo della prima lettera ai Corinti la scorsa settimana, dove la parola exousia la troviamo nel versetto 24, che dice: «Ma per quelli che Dio ha chiamati, siano essi ebrei o greci, Cristo è potenza e sapienza di Dio», cioè è exousia. Ora, naturalmente anche Dostoevskij, come abbiamo letto poco fa nell'Idiota, cita, cioè fa citare al principe Mishkin, nel secondo capitolo del romanzo, il concetto dell'exousia, naturalmente. Come se Cristo, che è sapienza e potenza di Dio, exousia, ti suggerisse: vieni, sei risorto. Ecco, così traduce Dostoevskij in modo poetico, mirabilmente in modo poetico, l'avventura che ha vissuto davanti al plotone di tribuzione. E usa le parole di Paolo di Tarso, perché usa questo termine, perché non potrebbe essere diversamente, no? Non potrebbe essere diversamente. In quasi tutte le lettere di Paolo, dopo l'anno 54, troviamo espresso questo concetto. Perché Paolo di Tarso costruisce il concetto dell'exousia, cioè del manifestarsi della potenza e della sapienza di Dio nella quotidianità, no? E noi non ce ne avvediamo, no? Non ce ne accorgiamo. E guardate, Paolo elabora questo concetto per affiancarlo ad un altro che dopo il 54 è diventato debole e anche un po' scomodo. Cioè, che cosa significa? Nel percorso dello scorso anno noi abbiamo studiato come nel testo della prima lettera ai Tessalonicesi, che viene considerato il primo scritto della storia della letteratura, dei Vangeli, della letteratura cristiana, Paolo abbia messo in primo piano l'idea della parusia, e abbiamo studiato questa parola. Cioè, la parusia è la prossima venuta trionfale di Gesù risorto, Signore e Salvatore. Kyrios Isoter, Signore e Salvatore. Quindi la parusia è l'attesa della venuta trionfale del Signore. Ora, Paolo dichiara nel testo ai Tessalonicesi che con la parusia si realizza la fine del tempo e della storia, e dichiara che questo avvenimento è da ritenersi imminente. Poi passa una quindicina d'anni, ma insomma, cioè, gli anni passano e la parusia non si compie. Cioè, il Signore ritarda oppure ha cambiato idea. E questo è un problema che si pone. Nasce un dibattito nelle ecclesie, no? È un dibattito avvincente, no? Ora, per questo Paolo decide di dare una ritoccata alla linea dottrinaria e pensa, si convince a un certo punto che il Signore ha cambiato idea e dice: ce la dobbiamo cavare da noi, no? Non è che è troppo facile, voi pensate che sia troppo, noi dobbiamo dare una prova almeno, no? Della nostra presenza, no? Su questa terra, in questo mondo, no? In mezzo a tutto questo male. E quindi decide di dare quindi una ritoccata alla linea dottrinaria, pensa di cominciare quindi a mettere in primo piano l'idea dell'eclusia, cioè della potenza e della sapienza di Dio che si è già manifestata in Cristo Signore quando è risorto, portando nella quotidianità di ogni persona una nuova qualità di vita. Ma il Signore è già venuto, è già qui, no? Cioè, non è che dobbiamo aspettare. Quindi, cioè, si è già manifestato. Cioè, già, c'è una qualità di vita con la risurrezione, già, è un cambiamento di qualità della vita, no? Quindi è in questo che noi dobbiamo confidare. Ora, con il concetto dell'exusia, quello della parusia passa in secondo piano. Con l'exusia, la potenza dell'incontro con Dio dà subito i suoi frutti, perché con la risurrezione, sostiene Paolo, il Signore si è già manifestato nella gloria. E a poco succederà che l'incontro potente e sapiente con Dio si consoliderà anche per il cristianesimo, soprattutto nel rito, cioè nei rituali liturgici, e succede che si preferirà andare ad incontrare la potenza e la sapienza di Dio, l'exusia, partecipando ai riti piuttosto che costruendo la solidarietà, l'agape, la caris, la caritas. Paolo intendeva questo, no? Noi dobbiamo costruire, dobbiamo soprattutto costruire l'agape fraterna, cioè la solidarietà, ecco, la comunione è questa. I riti diventano qualcosa di più facile e qualcosa di più convenzionale alla natura umana. Ora, su questo tema, cioè su come si realizza l'exusia, cioè la manifestazione della potenza e della sapienza di Dio nella Chiesa, c'è sempre stato uno scontro molto forte. Guardate, un esempio classico e universale è quello che tutti conosciamo di Francesco d'Assisi, se dobbiamo fare un esempio, no? Secondo il quale la manifestazione della potenza e della sapienza di Dio si ha quando si solidarizza con i prediletti del Signore, e le caratteristiche dei prediletti del Signore sono implicite nella risposta paradossale di Paolo nella prima lettera ai Corinzi, no? Risposta ripresa e utilizzata anche da Dostoevskij nel testo dell'Idiota che abbiamo letto, come se Cristo, che è sapienza e potenza di Dio, ti suggerisse, ti sussurrasse: vieni, sei risorto, perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Ma su questo tema significativo torneremo a riflettere strada facendo. Ora, la domanda che ora ci dobbiamo porre è: in che cosa si manifesta oggi l'esusia? Cioè, in che cosa si manifesta oggi la potenza e la sapienza, secondo voi? Cioè, guardate, oggi si pensa soprattutto alla potenza, no? Si parla di potenze, si parla di superpotenze. Ora, gli esseri umani hanno sempre voluto manifestare la loro potenza, no? E questo naturalmente crea anche l'impotenza di altri, no? Ecco, quindi, in che modo secondo voi una persona dovrebbe manifestare maggiormente la sua potenza? Riflettete, scrivete quattro righe in proposito. Condividete il paradosso di Paolo di Tarso e di Francesco d'Assisi, che dice che la potenza sta in chi meno ha e in chi no, la potenza sta in chi è più debole, la potenza sta no, in chi ora domandavo prima quali rapporti abbiate intessuto con i fratelli Karamazov, visto che nella primavera scorsa la scuola ha promosso una campagna per invitare alla lettura di questo grande romanzo di cui abbiamo parlato ampiamente e del quale abbiamo letto una serie di pagine molto interessanti, no? Abbiamo anche incontrato, a proposito di potenza e di sapienza, il grande inquisitore, e ora non è il caso di ripetere tutto ciò che abbiamo già detto, non è possibile fare un riassunto. Cioè, facciamo solo un'altra incursione nel testo di questo grande romanzo a proposito del concetto di esusia, che naturalmente ricorre spesso. Nei fratelli Karamazov il concetto dell'esusia ricorre in continuazione, e bisogna sapere che esiste, come conformato, se no ci si annoia moltissimo a leggere. Invece l'interesse ci viene e dice: oh, guarda qui, no? E ciò che cosa dice? E quello è un aggancio, no? È il gancio per continuare sulla via, sul sentiero ardito della lettura di questo romanzo. Ora, Dostoevskij mette in relazione il concetto di exousia, cioè il manifestarsi della potenza e della sapienza di Dio, con anche con la figura dello Starek. Beh, Dostoevskij dedica un capitolo, il capitolo quinto, l'ultimo capitolo del libro primo, beh, lo potete leggere, dei fratelli Karamazov, che è un romanzo che trovate in biblioteca, probabilmente molti ce l'hanno nella biblioteca domestica. Dedica un capitolo agli starci, che è il plurale di starek, e ne spiega la funzione facendo come sempre anche interessanti accenni storici. Quindi chi vuole approfondire questa materia lega o rilega questo capitolo. Il testo di questo straordinario romanzo di Dostoevskij ci porta da subito, no? Dentro ad un convento nel quale, come sapete, probabilmente vive uno, il più giovane dei fratelli Karamazov, che si chiama Alyosha, e che lo scrittore nella sua lettera introduttiva definisce come il protagonista di tutta questa complessa storia. Ora, Alyosha coltiva la vocazione religiosa e vive a stretto contatto con lo starek Zosima. Lo starek che cos'è? È un direttore spirituale che ha un santo, è una persona che vive da che ha acquisito delle doti particolari, miracolose, è una figura nella quale si manifesta la potenza e la sapienza di Dio. e potremmo dire che è l'incarnazione dell'egiusia, nel modo con cui Dostoevskij ci descrive questo personaggio e questi personaggi. A un certo punto fa proprio uno spaccato storico su queste figure, che non hanno nessun potere dentro al convento, cioè non fanno parte della gerarchia del convento, sono figure a sé stanti che però hanno delle qualità, delle doti, del carisma, dei talenti tali per cui diventano figure di questo tipo, la figura, l'incarnazione dell'egiusia, cioè della potenza e della sapienza di Dio. Leggiamo due pagine per constatare come Dostoevskij insista su questo concetto cardine del manifestarsi della potenza e della sapienza di Dio in termini paolini, cioè la potenza e la sapienza di Dio si manifesta sempre nei confronti di coloro che vengono considerati insignificanti, per coprire di vergogna i sapienti, si manifesta nei confronti di quelli che vengono considerati deboli, per distruggere quelli che si credono forti, si manifesta verso quelli che nel mondo non hanno importanza o sono disprezzati o considerati come se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. E lo stare è il mediatore di tutto ciò, è quello che fa puntare a noi l'attenzione sempre su questi tra virgolette privilegiati, no? Beh, leggiamo, sapete che i fratelli Karamazov è strutturato in modo in cui si possa leggere 10 minuti al giorno, è diviso in libri, diviso in capitoli, i capitoli sono divisi in parti, questa si intitola Pellegrine fedeli, Dostoevskij, ve lo ricordo, conosce bene il suo lavoro di didatta della lettura, la didattica della lettura, sa bene che se si vuole diventare dei lettori forti bisogna fare così, e quindi scandisce il suo testo in modo tale che se ne possa leggere un pezzetto al giorno e che abbia un capo e una coda, e quindi poi ci si può fermare anche dopo mezza pagina, io lo faccio molto spesso, però dopo mezza pagina uno si ferma e va avanti, in questo modo si riesce a leggere molta. Guardate, bisogna veramente indignarsi quando si spendono i soldi pubblici per vedere il ragazzino che tira il libro nel canestro. Avete visto, forse mi è successo di vedere questo spot televisivo dal ministero, dal consiglio, della presidenza del consiglio, che dice agli italiani, all'81% degli italiani analfabeti, leggete, perché leggere fa venire la mente bella, fa venire... Ecco, quello è il messaggio più perverso che si possa fare, perché quello vuol dire andate a comprare i libri della Mondadori perché così guadagno io, poi non li leggete, non importa che li leggiate, l'importante è che li compriate, li mettiate lì, perché il libro è pur sempre un bello oggetto, bisogna dire agli italiani andate a scuola e imparate a leggere, perché la lettura è un'attività artigianale, no? E se ne acquistano le competenze poco per volta, no? Mettendosela in casa. Come si fa a leggere i fratelli Karamazov? Come si fa a leggere l'idiota? Dice, ma quando ci riusciremo mai? Si fa così, si prendono due seggiole, una la si chiama la seggiola dei fratelli Karamazov e quella la si chiama dell'idiota. Poi, ad una certa ora, 10 minuti o 5 minuti, ci si siede sulla seggiola dei fratelli Karamazov, si apre il libro e si legge per 5 minuti, poi si richiude e si rimette lì. Poi, dopo un po' di tempo, ci si siede sulla seggiola dell'idiota, si apre il libro, si legge per 5-10 minuti, non mi dite che non avete tempo a leggere, voi siete dei lettori, lo so, ma lo dico perché voi lo ridiciate, no? Perché la didattica della lettura e della scrittura deve dire come si debba leggere, deve insegnare a leggere, no? Voi sapete già leggere, avete questa fortuna, Poi prima io dalle 5 qui ho insegnato a leggere a persone che non lo sanno fare, per esempio, e quelli trovano una grande soddisfazione a leggere le parole. Voi che sapete da leggere, ecco, potete fare così. Questo è un metodo infallibile per leggere molto. Se voi in casa avete quattro seggiole, io c'è, i berretti disponibili sono 5 minuti. Voi potete leggere 5 grandi romanzi passando da un posto all'altro del mondo e veramente allargandovi la vita. La vita cambia, si trasforma radicalmente facendo così, cioè perché la lettura entra come buona abitudine nella nostra vita quotidiana, perché è così che va usata la lettura, no? È così, non ci sono gli intellettuali, i topi di biblioteca che stanno, no, ci sono persone normali che fanno la loro vita e che devono trovare 5-10 minuti per leggere. Per leggere i Fratelli Karamazov ci vogliono, io ci metto 13 o 14 mesi per leggere, no, perché questo è il tempo in cui va letto, dura un certo periodo di tempo questa storia, cioè non finisce lì. E così non bisogna correre dietro, non bisogna consumare i libri, no? Bisogna leggere e basta, per leggere, cioè si legge, non è che si leggono i libri, si legge, si usa la lettura. Pellegrine fedeli, scusate, ma bisogna ricordarle sempre queste cose, perché il compito del, se no non si capisce che cosa, no, perché bisogna fare, perché bisogna alfabetizzare, ecco perché bisogna alfabetizzare. Giù accanto alla veranda di legno addossata alla parete esterna della clausura si accalcavano in quel momento tutte donne, una ventina circa di popolane, erano state avvisate che lo Starek finalmente stava per uscire ed esse si erano raggruppate lì in attesa. Si erano affacciate alla veranda anche le signore Choklakov, che aspettavano ugualmente lo Starek, ma nel locale riservato alle visitatrici di classe. Esse erano in due, madre e figlia, la signora Choklakova, madre, dama ricca e sempre elegantemente vestita, era una donna ancora abbastanza giovane, molto carina, un po' pallida, con due occhi vivissimi e quasi perfettamente neri, non aveva più di 33 anni e già da 5 anni era vedova. La figliola 14enne aveva le gambe paralizzate. Erano già 6 mesi che la povera giovinetta non poteva camminare, bisognava trasportarla su una lunga poltrona a ruote. Era una figurina incantevole, un poco smagrita dal male ma lieta. Un piede burletto scintillava e negli scuri grandi occhi di lei, dalle lunghe sopracciglia. Fin dalla primavera la madre aveva cominciato i preparativi per condurla all'estero, ma poi nel corso dell'estate si erano attardate per sistemare le cose nei possedimenti. Era ormai una settimana che soggiornavano nella nostra città piuttosto per affari che come pellegrine, ma già un'altra volta, 3 giorni or sono, avevano visitato lo Starek. Adesso erano tornate d'improvviso, benché sapevano che lo Starek non era quasi più in grado di ricevere chi che sia, e con insistenti preghiere avevano chiesto d'avere ancora una volta la felicità di rimirare il sublime risanatore nel quale si manifestava la potenza e la sapienza di Dio. Aspettando che lo Starek uscisse, la mammina si era seduta su una sedia accanto alla poltrona della figliuola, mentre a due passi da lei stava dritto un vecchio monaco che non era di questo convento. Veniva da un lontano ma noto cenobio del settentrione. Anche costui attendeva la benedizione dello Starek. Ma quando apparve sulla veranda, lo Starek s'avviò innanzitutto verso la gente del popolo, perché la potenza, la sapienza di Dio si manifesta sempre nei confronti di coloro che vengono considerati insignificanti. La folla si accalcò intorno alla scaletta che dalla bassa veranda con 3 gradini scendeva a terra. Lo Starek si fermò sul gradino più alto, indossò la stola e cominciò a benedire le donne che gli si stringevano intorno. Gli fu portata innanzi una clicugia, vuol dire una strillona, è una malattia questa, che che tenevano per tutte e due le braccia. Quella appena scorse lo Stark, di colpo, con strilli insensati, cominciò a rantolare e a contorcersi tutta, come nelle doglie del parto, ponendole sul capo la stola, potremmo dire una tarantolata, se vogliamo entrare nelle nostre culture più meridionali, più mediterranee. Lo Stark pronunciò sulla donna una breve preghiera e subito essa mutò lì e si fece calma. Non so quel che avvenga ora, ma quando io ero bambino mi sono trovato parecchie volte in campagna presso i conventi a vedere e ad ascoltare codeste cliccugini. Le portavano durante la messa e quelle stridevano e rompevano in urlati canini da rimbombarne tutta la chiesa, ma quando venivano recati fuori i sacri pani ed esse venivano condotte là da presso, immediatamente l'invasamento cessava e le inferme per un po' di tempo si calmavano ogni volta. Io bambino com'ero ne restavo assai impressionato e stupito, se non che sempre in quegli anni sentivo asserire da parecchi proprietari e soprattutto in città dai miei maestri, ai quali domandavo spiegazione, che quella era tutta una commedia e nient'altro, fatta allo scopo di non lavorare, e che si poteva troncarla benissimo con le debite misure di severità, come dimostravano i vari aneddoti che avvicevano. Ma più tardi, con stupore, venne a sapere da medici specialisti che si trattava di ben altro che di una commedia. Si trattava di una tremenda malattia femminile che sembra diffusa principalmente da noi in Russia e sta a testimoniare del crudele destino della nostra donna di campagna. Una malattia provocata dagli estenuanti lavori ripresi a troppo breve distanza dai parti travagliati e irregolari, senza assistenza medica risorta, oltre che dai dolori senza sfogo, dalle percosse e da tutte quelle cose che certe nature femminili non riescono, come tante altre, a sopportare. Quanto poi a quella strana e istantanea guarigione che, nel colmo delle furie e delle convulsioni, sorprendeva la donna, non appena la accostavano i sacri pani, che per me veniva spiegata come una finzione, non solo, ma come una trappola organizzata a buon conto dai clericali, è probabile che anch'essa avvenisse in modo perfettamente naturale, dato che tanto le donne che la portavano i sacri pani, quanto ciò che più importa la malata stessa, erano pienamente convinte, come di una verità irrefutabile, che lo spirito immondo dal quale la malata era posseduta non avrebbe potuto mai resistere se, appressandola ai sacri pani, la avessero fatta genuflettere dinanzi a questi. Così si determinava ogni volta, e non poteva fare a meno di determinarsi, in una donna nervosa e anche fisicamente malata come erano quelle, una specie di inevitabile scossa di tutto l'organismo in quell'atto di genuflettersi ai sacri pani, scossa suscitata dall'attesa dell'immancabile miracolo della guarigione e dalla stessa profonda fede che esso si sarebbe avverato. Ed esso veniva ad avverarsi, fosse anche soltanto per un minuto, appunto. In questo modo s'avverò anche adesso, non appena lo stare che ricoprì la malata con la stola, il semplice gesto con cui si manifesta la potenza e la sapienza di Dio. Molte delle donne che mi si affollavano da presso si fondevano in lacrime di tenerezza e di gioia provocate dalla commozione del momento, altre si gettavano a baciare almeno l'orlo di quel suo vestito e altre litaniavano come prefiche. Egli ne benedisse tutte e con qualcuna si mise a discutere. La Clicugia gli era già nota, veniva di poco lontano da un villaggio a non più di 6 miglia dal convento e già altre volte era stata condotta qui. Eccone una che è di lontano, ed egli indicava una donna tutt'altro che vecchia, ma molto magra ed emaciata, non tanto abbronzata quanto piuttosto stranamente annerita in viso. Essa stava in ginocchio e con lo sguardo immoto fissava lo Stark. Nel suo sguardo c'era qualcosa di attonito. Di lontano, padre mio, di lontano, da 300 miglia di qui, di lontano, padre. Di lontano, cominciò la donna canterinando, dondolava lentamente la testa da una parte all'altra, sostenendosi la guancia col palmo della mano, parlava come se recitasse le lamentazioni funebri. C'è nel popolo un dolore taciturno e paziente, si ritira in se stesso e tace, ma c'è anche un dolore che esplode. Essa dapprima prorompe in lacrime, poi continua a colare in lamentazioni. Questo è comune soprattutto fra le donne, ma non è un dolore più lieve di quello taciturno. le lamentazioni non gli danno altro ristoro fuorché quello desulcerare e dilacerare il cuore. È un dolore che non desidera neppure di trovare consolazione, si nutre del senso d'essere inconsolabile. Le lamentazioni svolgono da un bisogno di rinfiammare incessantemente la piaga. Sei di città, continuo osservandola con interesse lo stare, di città, padre mio, di città siamo noi, siamo di famiglia contadini, ma siamo di città, in città abitiamo. Per vedere te, padre mio, sono venuta. Ci hanno tanto parlato di te, padre caro, ce ne hanno parlato tanto, un figlioletto così piccolo m'è morto. Mi sono messa in giro a pregar Dio, in 3 conventi sono già stata, e mi hanno detto, prova un po', Nastasiuska. Qui incontriamo un'altra Anastasia. Andare anche qua, da voi volevano dire, angelo bello, da voi in cui si manifesta la potenza e la sapienza di Dio. Sono venuta, ieri mi sono fermata al posto di riposo e oggi eccomi da voi. E beh, poi potete continuare a leggere. Beh, insomma, questa donna appassionata, appassionata, travagliata, della quale potete continuare a leggere la passione perché è interessante, non può che, come potrebbe chiamarsi se non Nastasiuska, che è il diminutivo di Anastasia, la resurrezione, e difatti si parlerà di questo se andate avanti a leggere, naturalmente. E non c'è resurrezione senza passione, ci siamo fermati alla passione, e Dostoevskij è bravissimo a raccontare la passione e l'esprimersi del male secondo il cherigma contenuto nella prima lettera ai Corinzi. È la passione, vedete, la contraddizione in cui si manifesta la potenza e la sapienza di Dio. La terza parola fondamentale che troviamo nella prima lettera ai Corinzi è la parola chiave Eucaristia, e invece questa tutti voi l'avete sentita nominare. Cherigma ed exousia sono parole più sottotraccia, Eucaristia invece è una parola più diffusa. Questa parola, purtroppo però, come dicono i padri del Concilio Ecumenico, degli atti del Concilio Ecumenico Vaticano II, 1965, questa parola è diventata talmente comune che ha perduto il suo significato sostanziale, che è dirsi grazie in modo veramente gratuito, cioè in modo da creare una solidarietà e non una interdipendenza interessata, in modo da creare davvero una comunione, no? Ecco l'Eucaristia, una comunione, ecco il senso che ha l'idea di fare la comunione secondo la visione paolina, no? E poi vedremo Paolo quando dirà, è inutile che andiate alla cena del Signore, no? Se non fate la comunione con gli altri, cosa andate a fare? A mangiare quel pane, a bere quel vino? Per quale motivo? Che prima c'è stato, mi dicono che, no? Vedremo. Leggeremo nelle lettere di Paolo. Ebbene, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 11, dal versetto 23 al 26, troviamo un brano che ha assunto un ruolo che poi è diventato liturgico, cioè queste parole, tra le quali spicca per la prima volta la parola Eucaristia, sono diventate l'atto costitutivo di quel rito che ha preso il nome di Cena del Signore, e sono diventate le parole potenti e sapienti di uno strumento d'incontro tra la realtà umana, materiale e intellettuale e quella divina, no? Addirittura, quindi queste parole hanno un'importanza straordinaria, no? Sul piano liturgico, sul piano rituale. Cioè la struttura di questo brano, con le dovute modifiche, è entrato nei testi poi della letteratura dei Vangeli durante i decenni successivi. Cioè il brano che riporta le parole di Gesù di Nazareth durante l'ultima cena è un testo che tutti conosciamo a memoria, perché è la formula liturgica della consacrazione. No, ma Paolo non è che ha scritto una formula della consacrazione, cioè
hanno scritto una formula per disciplinare degli atteggiamenti che erano degli atteggiamenti superficiali, assai superficiali. Ora, questo testo nasce dalla penna di Paolo di Tarso, non quindi per regolamentare la celebrazione di un rito, cioè il rito della cena, ma per rimproverare i corinti, quelli dell'ecclesia di Corinto, di non rispettare le regole dell'agape, della condivisione fraterna. Se scorriamo, fatelo questo esercizio, il capitolo 11 della prima lettera ai Corinti, leggiamo tutta una serie di norme di comportamento, come devono atteggiarsi, vestirsi, comportarsi gli uomini e le donne con le dovute distinzioni, che Paolo suggerisce con severità ai membri di questa comunità, di questa ecclesia, profondamente lacerata, cioè sono le stesse norme, tra l'altro, della cultura farisea. Tra le altre cose veniamo a sapere che quella della cena del Signore era già diventata una cerimonia formale, piena di partecipazione emotiva, soggetta ad abusi negli anni 50. Quindi, che tipo di abusi? Beh, c'era chi si portava troppo da mangiare, senza dividerlo con gli altri, perché il rito della cena del Signore era cominciato così, con l'agape fraterna, no? L'agape, ognuno porta qualcosa e tutti mettono a disposizione di tutti. Questo è avvenuto fino a un certo punto, poi sapete come succede sempre, no? No, Paolo dice questo nelle sue lettere, lo dice in modo sconcertato ed è molto interessante leggere questo, cioè vale per noi che dobbiamo riflettere, no? Quando non condividiamo le cose, o quando chi portava troppo da mangiare senza dividerlo con gli altri, c'era chi si presentava troppo elegante per farsi vedere. Queste sono parole di Paolo, poi le leggeremo dove sono scritte. C'era chi beveva troppo, no? Perché c'era il rito col pane e col vino, si ubriacava, poi sproloquiava. E Paolo di conseguenza, di fronte a questi problemi pratici, come al solito, cioè affronta l'emergenza e a proposito della cena del Signore scrive un testo che diventa la struttura portante poi della liturgia del cristianesimo. Ora, le domande che si pongono le studiose e gli studiosi di filologia sono molto interessanti. La prima domanda è molto significativa. Gesù di Nazareth ha mai pronunciato le parole che riporta Paolo durante l'ultima cena? Questa è una domanda che tuttora gli studiosi di filologia, le studiose continuano a farsi, e anche gli esegeti. Sicuramente se le ha pronunciate non può averle dette proprio così. Quindi il testo del rituale dell'ultima cena lo ha creato Paolo di Tarso? Questa è un'altra domanda interessante che ci si pone a livello di studi. Cioè, questo tema di ricerca, guardate, è direttamente collegato ad un significativo interrogativo: come mai il testo del Vangelo secondo Giovanni, il Vangelo preeminente degli gnostici, non racconta l'episodio dell'ultima cena con il suo rituale? Eppure ha un'importanza fondamentale, sta nel canone, no? Ed è, ci sono i sinottici e poi c'è il Vangelo secondo Giovanni, che è probabilmente l'opera più importante, il testo del Vangelo secondo Giovanni, della storia del pensiero umano in Occidente, così dicono le studiose e gli studiosi. Ora, questi, guardate, sono temi di grande fascino che incontreremo in parte strada facendo. Poi ci sono gli studi degli specialisti che sono quasi tutti scritti in lingue straniere, quindi inarrivabili per gli alfabetizzatori che conoscono appena il dialetto ligure, ma la lingua più usata è la lingua tedesca per gli studi, e le traduzioni non ci sono, quindi evidentemente ci sono problemi di questo tipo, ma sono temi di grande fascino che incontreremo con buona volontà strada facendo, avanzando nel territorio dell'ellenismo. Ma bisogna fare, guardate, un passo per volta sul sentiero dell'apprendimento. Sul territorio dell'ellenismo, dove ci sono i significativi paesaggi intellettuali della letteratura dei Vangeli, che è una letteratura di un fascino straordinario. E ora rimaniamo a fare l'inventario delle parole chiave del testo della prima lettera ai Corinzi. Leggiamo il brano di Paolo, un brano che ha codificato un rito che nel corso dei secoli ha fatto passare in secondo piano tutti gli altri riti. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Nella notte in cui fu tradito, il Signore Gesù prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, eucaristia, ecco qui la parola chiave, spezzò il pane e disse: questo è come il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Poi, dopo aver cenato, fece lo stesso col calice, lo prese e disse: questo calice è la nuova alleanza. In greco Paolo utilizza la parola diatechè, che significa testamento. L'Antico Testamento è la parola che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue. Tutte le volte che ne berrete, fate questo in memoria di me. Infatti, ogni volta che mangiate da questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore fino a quando ci sarà il suo ritorno, la parusia. Ora guardate sul punto 4 del repertorio. Per Paolo di Tarso, vedete, il concetto di eucaristia, rendimento di grazie, è corrispondente al concetto ebraico della berit, no? Parola ebraica che significa patto, che significa alleanza, ragiona tipicamente da fariseo. Quindi l'eucaristia è un patto che diventa un rapporto potente e sapiente tra la persona di Dio e l'essere umano, e quindi è un rapporto di carattere esistenziale, non tanto di carattere rituale. Vedete, qui Paolo non parla di un rito, vuole scardinare tutti quei riti tipici dell'ebraismo dove era previsto sacrificio, l'uccisione degli animali, tutte quelle cose. Cioè, qui è nella vita quotidiana, quindi quando tutte le volte che cenate, dovreste fare questo e poi uscire e andare a consumare la comunione. La comunione. E quindi, ora, l'elemento più significativo sul quale dobbiamo puntare l'attenzione è che non c'è traccia nel pensiero di Paolo di Tarso, vedete, di un'azione di trasformazione del pane e del vino in carne e in sangue. Ora, il testo dice: il Signore Gesù prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, eucaristia, spezzò il pane e disse: questo è come il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me, questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue. Ora, dobbiamo sapere, attenzione, che quella che si chiama la dottrina della transustanziazione, parola difficile ma significativa, transustanziazione, per cui all'atto della consacrazione il pane e il vino si trasformano nel corpo e nel sangue di Gesù, pur mantenendo le loro sembianze esterne, la loro sembianza esterna, cioè sotto le apparenze del pane e del vino, così stabiliscono i documenti, è una dottrina che è stata elaborata nel XIII secolo, no? All'inizio del 1200. Quindi questa dottrina, nella storia e nella tradizione della Chiesa, la Chiesa ha una sua tradizione, una sua storia che va avanti. Ora, questa dottrina viene elaborata attraverso una tradizione che è andata consolidandosi nel tempo e viene elaborata da due monaci, da due pensatori che forse abbiamo incontrato qualche ventina di anni fa, dai monaci Amalario di Metz, 750-853 circa, e Pascal di Oralberto, 790-865 circa. Ora, noi questi personaggi li incontreremo, li rincontreremo quando attraverseremo i vasti territori del Medioevo. Ora possiamo solo citarli, possiamo dire che la loro dottrina è stata ratificata circa 3 secoli dopo. Vedete, la Chiesa, le istituzioni vanno molto lentamente, ratificata 3 secoli dopo dal 4° Concilio Lateranense nel 1215 sotto il pontificato di Papa Innocenzo III, Lotario dei Conti di Segni. È un po' che non citiamo questi papi, soprattutto quelli medievali, che sono figure molto interessanti. Questo papa, guardate, forse lo sapete, è quello che nel 1208 ha lanciato la famosa crociata contro gli albigesi o catari. Ne avete sentito parlare? Sì, a scuola, perché noi ci abbiamo... che avevano cominciato a predicare una riforma della Chiesa in senso pauperistico nel sud della Francia, in terra di Provenza. Abbiamo citato prima Francesco d'Assisi, attenzione, ricordiamoci che la mamma di Francesco è provenzale di Avignone, e questo fatto è fondamentale per la formazione di Francesco, tanto come santo quanto come poeta. Ora, qualche anno fa noi abbiamo studiato questo tema affascinante, c'è chi le ha percorse proprio sulla scia della scuola le strade dei catari in Provenza, che sono tutte segnate in modo mirabile, e lì si investe nella cultura un po' di più, del PIL che qui da noi. E questo provvedimento dottrinale, cioè la proclamazione della transustanziazione, attenti perché è anche legata al clima culturale che c'è nella cristianità in questo momento. Cioè il 4° Concilio Lateranense vuole contrastare le idee della Chiesa catara che si stanno diffondendo sul territorio europeo. Cioè, ricordiamo che il libro dei catari per eccellenza è proprio il testo del Catario Anni, del Vangelo secondo Giovanni, in cui non si parla, come abbiamo detto, di ultima cena. E per i catari, guardate, kataros in greco significa puro, kataroi sono i puri, quelli che cercano di costruire la purificazione del battesimo di Giovanni il battezzatore. Il sacramento fondamentale per i catari è il consolamentum, cioè la capacità che la comunità ha di accoglierti, cioè di fare comunione con te. Il cristianesimo cataro quindi è vicino, forse più vicino allo spirito paolino, e il concetto di Eucaristia che ha pensato Paolo di Tarso nella prima lettera ai Corinti nel 1215 con il 4° Concilio Lateranense cambia i suoi connotati, e da patto storico tra la persona di Dio e l'essere umano diventa piuttosto un rituale mitico, astorico, sacrale. Ma di questi temi ce ne occuperemo a suo tempo, nei viaggi di studio che faremo nei vasti spazi del Medioevo. Guardiamo sempre con fiducia al futuro. Ora dobbiamo rimanere sul nostro sentiero specifico. A che cosa e a chi vi fa pensare quel gesto importante, che è il gesto dello spezzare il pane? Perché guardate che è un gesto importante quello, no? Non solo come fatto reale, anche come fatto metaforico. Scrivete 4 righe in proposito, perché ora il pane mi fa venire in mente un libro di cui si consiglia la lettura, eccolo qua. È un libro che si intitola Il pane di ieri, appunto, e che è stato scritto da Enzo Bianchi, che molti di voi conoscono perché sentiranno alla radio Uomini e Profeti su Radio 3 la domenica mattina. Ogni tanto c'è Enzo Bianchi, che vedete anche il fondatore del priore della comunità monastica di Bose, che è provincia di Biella. Non so se ci siete stati a Bose qualche volta. Io ci sono stato un po' di anni fa, quando c'era una casupola, adesso Bose è diventata contadini, casupola bella, però diciamo, bella ma molto scomoda. Adesso Bose è diventato un centro ecumenico di accoglienza, no? Ora Enzo Bianchi è un grande esperto, c'è anche una casa editrice, qui Quayon di Bose, della comunità di Bose, che si occupa soprattutto di patristica, per fortuna, di patristica. Leggiamone per concludere una pagina da questo libro, che si intitola Il pane di ieri, e che è anche un elogio della didattica della scrittura, non a caso. Difficile operazione ricordare, rileggere e raccontare il proprio passato, il mondo di ieri nel quale abbiamo vissuto, operazione in cui si corre non solo e non tanto il rischio della nostalgia, quanto quello di rendere idilliaco ciò che in realtà non lo era affatto. Rischio ancor più facile se il nostro passato si situa in un mondo un po' perduto, come quello della cultura contadina, e se i ricordi risalgono ad un'età precedente a quella della maturità. Eppure resto convinto della verità di un detto della mia terra: el pan ed seira, le bon ad man. Il pane di ieri è buono domani. Come sempre, nella saggezza contadina e popolare, il proverbio affonda le radici in un dato concreto, oggettivo. Le grosse pagnotte che venivano conservate per più tempo non si prestavano a essere mangiate fresche, ma davano il meglio del loro gusto un paio di giorni dopo essere uscite dal forno, per poi fornire un insegnamento più vasto, il nutrimento solido che ci viene dal passato è buono anche per il futuro, e i principi sostanziali che hanno alimentato l'esistenza di chi ci ha preceduto sono in grado di sostenere anche noi e di darci vita, gioia, serena condivisione nel nostro stare al mondo accanto a quanti amiamo. Giunto alle soglie della vecchiaia, ho pertanto creduto bene, per me prima ancora che per eventuali lettori, rivisitare il mio passato proprio nell'ottica di cogliere in esso delle chiavi di lettura per il presente e il futuro. Vorrei che da queste pagine emergesse la ricchezza di umanità che ho ereditato dal mio vissuto, la gratitudine per quanto mi è stato dato di sperimentare, l'amore per la terra e per la compagnia delle persone cui sono stato educato dalle vicende della vita prima ancora che dalle persone che ho avuto accanto. Ma per non cedere alla facile e sterile fissazione di eventi e abitudini del tempo che fu, ho preferito scrutare la realtà attraverso il filtro dei rapporti tra le persone, della concretezza delle loro esistenze, fatta di solitudine, di amicizie, di sofferenze, di gioie, di egoismi e di condivisioni. Un passato meno mitico quindi, ma proprio per questo più aderente alla realtà. Queste pagine sono sì state scritte, ma in verità sono state prima raccontate a quanti amo. Dire e narrare questo mio vissuto è il modo che ho per condividere ciò che mi ha plasmato e ciò che mi sta a cuore. Solo la comunicazione della mia fede cristiana con fratelli e sorelle è più importante, decisiva ed essenziale. Ormai anziano sento di essere un grande debitore a uomini e donne in mezzo ai quali e grazie ai quali sono venuto al mondo, debitore alla mia terra tra Monferrato e Langhe, debitore a tante creature che mi hanno sollecitato a pormi nei confronti delle realtà quotidiane della vita con domande, desiderio, attenzione, persone che mi hanno procurato gioia e consolazione. Non dimentico mai l'immagine che uno aveva entrando in casa mia, nella stanza la cui porta dava sulla strada, stanza che era al contempo cucina, sala da pranzo, luogo di accoglienza della gente che veniva da mio padre per farsi stagnare le pentole o aggiustare la macchina da verde rame. Mia madre deponeva sul tavolo ogni mattina una griglia del pane di ieri, un fiasco di vino, un orciolo di olio e una saliera, tutto ricoperto da un tovagliolo, da lei ricamato, con la scritta: l'olio, il pane, il vino e il sale siano lezione e consolazione. Sì, per me lo sono stati e lo sono ancora. E se andate ad Arles, dove c'è il museo della cultura provenzale, voi vedete su una tavola c'è l'olio, il pane, il vino e il sale con la stessa scritta in provenzale. Ora Enzo Bianchi termina la presentazione al suo libro con due parole veramente significative: lezione e consolazione. La consolazione è il sacramento del consolamentum di cultura catara, no? Che nell'Italia del Nord è passato a lungo nella cristianità durante il Medioevo. Questa sera abbiamo riflettuto su tre delle quattro parole fondamentali che spiccano nel testo della prima lettera ai Corinzi: la parola kerygma, la parola exousia e la parola eucaristia. La prossima settimana incontreremo anche la quarta. Queste parole chiave, kerygma, exousia, eucaristia, hanno sempre avuto un grande peso nella storia della cultura. Inoltre, soprattutto nel genere letterario del romanzo, si assiste anche alla laicizzazione dei concetti contenuti in queste parole chiave, tanto da suscitare a volte l'indignazione dell'autorità ecclesiastica, l'intervento censorio dell'autorità giudiziaria. Guardate, questo è un tema delicato, è successo con Kerouac e con Sulla strada, dove hanno dovuto censurare quasi tutti i passi, poi sono stati ristampati, ma questo tema delicato in funzione della lettura della scrittura, della didattica della lettura della scrittura, lo affronteremo la prossima settimana facendo un esempio famoso, molto famoso. Cioè, non mancate, perché la scuola è qui per ricordarci che l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Quindi il nostro viaggio sul territorio dell'edenismo continua, perché possiamo imparare ad alimentare buone passioni, perché bisogna appassionarsi allo studio, alla lettura, alla scrittura, e a controllarle con giuste ragioni, perché insomma, troppa passionalità. Buonanotte, a correre per voi.